Ventiquattresima domenica del tempo ordinario, Donaldo May.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro non gli si dispiace, gli si dice che troveranno, ma egli, come capo, si guardava i suoi discepoli, li troverò Pietro e gli disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo i miei uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi può salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Siamo al centro del Vangelo di Marco. Qualche autore dice: da qui comincia la passione di Gesù, che abbiamo sentito. Una svolta decisiva nella vita del Maestro, che ormai sa bene dove sta camminando la sua vita. I capi del popolo congiurano contro di lui, hanno già deciso che deve essere soppresso, si tratta adesso di aspettare il momento propizio. Le folle continuano a seguire Gesù, ma più per un interesse privato, per ottenere miracoli e guarigioni, che non perché attratti da quello che Gesù è, fa e dice. E anche gli apostoli, come abbiamo sentito, sono piuttosto spaventati, confusi. Ecco il momento propizio perché inizi la seconda fase della vita di Gesù, in cui si dedicherà quasi esclusivamente alla educazione dei giudici, per portarli ad agio fino alla comprensione del mistero della Pasqua. Mentre Gesù sta andando con i suoi verso Cesarea di Filippo, è l'estremo limite della Palestina, che confini proprio col paganesimo. Cesarea era stata fatta dai Romani, i Romani di Cesare, e quindi una città pagana, a confine, ripeto, col paganesimo ufficiale, alle sorgenti del Giordano. Qui Gesù pone la domanda: chi sono io? E abbiamo sentito anche le risposte a Gesù, le sa, scusa benissimo quello che la gente dice di lui, che lo considerano un profeta, Elia, Giovanni Battista, o uno dei profeti, cioè uno del passato, che torna da noi. I suoi contemporanei non sanno immaginare che invece Gesù è l'uomo del presente e del futuro, che è la novità, e si limita a questo. La domanda doveva andare alla seconda fase: ma voi, a Gesù interessa quello che pensano i discepoli, chi dite che io sia? E la risposta precisa di Pietro, precisa ma non completa, perché Pietro, da buon ebreo, come tutti i suoi contemporanei, pensa al Messia potente, un grande imperatore, un generale che vinca i romani, li cacci dalla Palestina e reintroduca il regno di Israele. Ma Gesù non è questo. Gesù è l'attuazione del disegno di Dio già annunciato almeno da 6 secoli dal profeta Isaia. Isaia ha composto 4 poemetti molto belli, il primo l'abbiamo ascoltato stamattina, in cui descrive la storia di questo servo di Dio, povero e utile, preso, torturato in tutti i modi, tanto che dalla cima del capo fino ai piedi non c'è un punto che non sia colpito e ferito. Questo personaggio nel quale Gesù si identifica, il figlio dell'uomo, che verrà preso, abbiamo sentito, tradito, torturato, ucciso, ma dopo 3 giorni risorgerà. Questo è il Messia nel progetto di Dio, che non vince con l'esercito, ma vince con l'amore, perché chiede al figlio di entrare dentro la nostra storia e di prendersela tutta, questa storia che è fatta principalmente di sofferenza, fino alla morte, e alla morte di croce. Poi c'è il trionfo, certo, il trionfo della risurrezione, la vittoria di Gesù sulla morte, sul peccato, sull'odio, sul male totale dell'umanità, ma passa attraverso la croce. E questo discorso non è accettato, che così bella. E Gesù è costretto a ripetere a lui quello che aveva passato nel deserto, perché è la stessa tentazione. Satana ha ricordato la tentazione di Gesù. Se sei figlio di Dio, ti scappa questa pietra in panca. Se sei figlio di Dio, butta di giù dal pinnacolo, che non ti succede niente. Se sei figlio di Dio, allora prendi il potere militare e politico. Gesù che lo caccia, appena stato. E tu lo stesso. Perché Pietro cerca di strappare Gesù dal progetto del Padre. Ecco Satana. La via facile della potenza, del potere, e non la via difficile dell'amore, della salute. A questo punto Gesù aggiunge qualcosa che riguarda tutti, perché questa affermazione del Signore è detta ai discepoli della folla. Se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, mi segua. Rinneghi se stesso non vuol dire si uccida, ma vuol dire si metta dietro a me. Prima ci sono io, dice Gesù, poi ci sei anche tu. Ma tu vieni dopo. Quello che conta nella vita sono io. E tu vali nella misura in cui ti inserisci nella mia vita, in cui mi accogli, in cui mi fai diventare il primo. Non l'ultimo, quando sapendo ci sei anche tu, Signore, no? Il primo. Per cui le scelte, per cui le attività, per cui la mia vita è legata a te come primo. Prendere la croce non vuol dire subito quello che pensiamo noi, che sopporti pazientemente le prove della vita. Questo vale per tutte le persone umane, perché chi è che non ha qualche acciacco, qualche disturbo? Esiste. Ma indica la posizione del discepolo. Il discepolo di Gesù è il discepolo del crocifisso. E non si deve vergognare di essere tale. A noi oggi questa frase non dice quasi niente, ma agli ascoltatori di Gesù faceva capponire la pelle, perché erano abituati a vedere uno spettacolo terribile e condannati a morte per crocifissione, i quali dovevano fare il giro delle viuzze di Gerusalemme e quindi essere oggetto di insulto, di disprezzo da parte della folla, della ferocità, in genere erano dei guetti. La rabbia era uno di questi, i due ladroni erano facilmente dei Cristo, di quale era riservata la pena di morte per crocifissione. Allora questo spettacolo era fatto ad arte dai mani per tenere calmi gli spiriti bollenti. Ma era uno spettacolo atroce. Quando Gesù usa questa immagine, colpisce il cuore dei suoi ascoltatori. Seguire Gesù portando la croce vuol dire non vergognarsi di essere cristiano. Seguace del crocifisso. E mi segua, cerchi di imitare i miei esempi, il mio insegnamento e la mia vita. E non è una cosa troppo facilissima. Mi sa che può sembrare sconcertante. E ora, ma quando il Signore ci chiama al suo seguito, ci dà anche la forza e la grazia di seguire. E ci dà, ecco il paradosso del Vangelo, la gioia di seguire. In una strada difficile che è quella di scappare, seguirlo con amore, con passione, mettendolo al primo posto nella nostra vita. E questa è la gioia del cristiano, sapere che segue Gesù, che cammina per una strada difficile, ma che questa strada porta alla Pasqua, porta alla vittoria, al trionfo di Gesù e nostro. Allora, noi cerchiamo di seguirlo con tutta la nostra povertà, con i nostri limiti. Sappiamo benissimo che non è facile e che quella sfida di Gesù che perde la vita per me la ritrova. Ma questo succede. Ma ci viene anche sfidato, devo dire, spendere intanto parla dei martiri che hanno dato la vita per lui e quindi la ritrova. Ma poi per tutti i cristiani che ogni giorno vivono il martirio quotidiano di una vita cristiana, fedeltà al proprio compito, nella famiglia, nella professione, nel fare quel bene che possiamo fare. Ieri il Papa parlava a Palermo ai mafiosi, dicendo che la vita dell'egoista, di chi pensa solo a sé, ecco, chi vuol salvare la vita, denaro, potenza, potere, strapotere, la perde. Una vita fallita, nel tempo e per l'eternità. Chi invece la spende bene, la perde, perché si dedica alla carità, alla buona volontà, al servizio della vita. Come ha fatto Gesù? La donata per noi. E il terzo giorno risuscitato secondo le scritture. Cari fratelli e sorelle, se il messaggio di oggi è un messaggio piuttosto duro, diciamo, francamente, è però un messaggio allettante. Seguire il Signore vuol dire entrare già nel suo mondo, di croce e di gloria, e portarlo nel mondo di oggi, attraverso la nostra vita. Ce l'ha detto Santiago in una seconda lettura. Senza le opere, la fede è morta. Come un'ironia dire a un poveretto che è nudo e affamato, ma va a mangiare e da bere e mettere addosso un vestito che non ha. Un'ironia. Così la fede, senza le opere, è morta.